ci avviciniamo velocemente alle profezie della Bibbia sul tempo della fine. Ed è per questo che voglio chiederti adesso una domanda riguardo ai rifugi. È una domanda ricevuta da Lorenzo.
Lorenzo?
Che chiede: ciao fratelli, questa terza parte del corso ho notato che rispecchia appieno la situazione mondiale e ho un dubbio che mi è venuto leggendo diversi versetti. Il rifugio per il tempo della fine è veramente inteso come rifugio materiale o forse è un rifugio spirituale? Quando in Apocalisse 18 verso 4 dice «Uscite da essa, o popolo mio», intende materialmente oppure uscire dal mondo e dedicarsi alla vita spirituale in Cristo?
Quindi vuol dire rimanere dove sei, però nel tuo cuore esci dal mondo.
Sì, sì.
Cioè vuol dire questa scrittura, da intendere solamente in termini spirituali.
Cioè non partecipare ai peccati del mondo, spiritualmente essere separato.
Sì. Vabbè, che non leggi, guarda, Apocalisse 18.
Vi faccio questa domanda perché personalmente noto questo cambiamento dentro me. Dopo la mia conversione c'è stato un istinto forte ad allontanarmi dal mondo, da Facebook, internet, discoteche, eccetera. E grazie al Signore mi sono avvicinato ad altro. E forse questo è il rifugio. L'amore che nel nostro cuore fa uscire la volontà di Gesù in ogni azione che facciamo.
Allora leggi Apocalisse 18:4, per favore.
Ok. Apocalisse 18:4.
Grazie, sì.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
No, qui non sto parlando a livello spirituale solamente, certamente no, perché dice: se non uscite sarete coinvolti nei suoi castighi, quindi non può essere una cosa solo... Perché poi, nello stesso capitolo, il 18, si vede la distruzione atomica di Babilonia che è da tutta l'apparenza l'America. Mm-hmm. E quindi se dice che sarà distrutta con le atomiche e voi, popolo mio, se non uscite riceverete la stessa punizione, non può essere solo spirituale, mm-hmm. d'accordo?
Mm-hmm. Cioè non si può... forse riferire solo al fatto che se non smetti di peccare come pecca il mondo, sarai distrutto come il mondo sarà giudicato e distrutto.
Non dice questo, no. No,
no, non dice, non potrebbe essere interpretato così.
No, non può essere. Attenzione a non confondere, a non spiritualizzare tutte le cose. È come quelli che dicono: io sono Vangelo di prosperità e voglio ammassare denaro perché io non amo il denaro, solo lo ammucchio, però non lo amo. E questi sono ingannati e ingannevoli.
Però come Lorenzo stesso dice, ed è successo anche a te, anche a me, quando uno riceve la nuova nascita in Cristo, automaticamente la sete delle cose del mondo si appaga, cioè non desideri più quelle cose del mondo, il tuo cuore cambia e ti separi dal mondo, come è successo a lui. Facebook, internet, discoteche, ha detto: non mi interessa più queste cose, voglio solo Gesù. Quindi si vede che veramente è nato di nuovo. Quindi ti separi dal mondo anche spiritualmente, non è un rifugio spirituale per noi Dio.
Guarda, la Bibbia, a meno che non hai un riscontro sicuro, che è una parabola, devi sempre interpretarla letteralmente, non sbagli mai. Sempre letterale la Bibbia, sempre. Mai spiritualizzare quello che invece è letterale. Quando Dio ha detto a Abramo: offri Isacco in sacrificio, dice: ok, nel mio cuore io l'ho già sacrificato, ciao. Quando Gesù ha detto al giovane ricco: va, abbandona, che gli ha chiesto cosa posso fare per avere la vita eterna, beh, devi lasciare tutti i tuoi soldi e seguirmi. E dice: ah, ok, allora io lo faccio nel cuore come Vangelo di prosperità, io non amo i soldi, però me li tengo, però non li amo. Non è così la storia, è letterale. Tutte le parabole, anche le parabole, il buon samaritano quando raccolse, aiutò l'uomo, l'uomo picchiato dai ladroni, nella parabola era un aiuto materiale per insegnare a noi ed aiutare materialmente. Perché se lasciamo tutto spirituale, dice: oh, aiuta il fratello povero, ecco, ti aiutano lo spirito, ciao, arrivederci. Ma quello ci fa, ha bisogno di pane materiale. La Bibbia è sempre letterale, fratelli, sempre, a meno che non è chiarissimo che dà riscontri ad altre scritture che è una cosa spirituale, va bene?
Mm-hmm, sì.
E allora, dipende da noi. Noi decidiamo se camminiamo nella volontà di Dio, in accordo, in obbedienza alla parola, o se camminiamo in disobbedienza. Va bene? Leggiamo Luca 12, 37, guarda tu.
Luca 12, 37.
Dovresti averla lì.
Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.
Va bene, e quindi sta dicendo che il Signore benedirà quelli che sono vigilanti, va bene, e non sta parlando solo a livello spirituale. Quelli, essere vigilanti in questo mondo vuol dire essere vigilanti anche nelle cose materiali, va bene? Allora, il rifugio, cioè la nostra difesa da, diciamo, dalle cose materiali del mondo, va bene, è una cosa sia spirituale sia materiale, capito?
Sì, sì, ho capito. Penso io servirà un rifugio materiale e fisico, perché ci sarà l'anticristo che perseguiterà i cristiani. Quindi non è sufficiente solo separarti dal mondo, continuare a vivere dove sei, come sei, partecipare al, diciamo, agli eventi sociali nella tua zona, lavoro, scuola, qualunque cosa fai, ti serve un rifugio fisico dove andare via e nasconderti, perché ci sarà persecuzione. Questa la Bibbia dice chiaramente.
Amen. Amen. Quindi io ti esorto e vi esorto, fratelli, a cercare un rifugio letterale. In tutta la Bibbia, quando il Signore parla di rifugio, come appunto lì Apocalisse 18, 4, uscite, e poi collegato a uscire da Babilonia, Apocalisse 12, 14, cosa dice a memoria? Mm-hmm. E la donna fuggì nel deserto.
Sì.
La donna fuggì nel deserto, dove c'è un rifugio preparato per lei per 3 anni e mezzo. Mm-hmm. E questo cos'è? Spirituale. E questo è spirituale, ma anche materiale. Mm-hmm. Quindi questo dobbiamo fare senza tralasciare il resto, sì, ma spirituale, ma anche materiale. Perché? Perché abbiamo un corpo materiale, non siamo solo spirito. Infatti i primi cristiani si rifugiavano nelle catacombe, rifugio materiale, nelle grotte, nei boschi, mm-hmm. materiale,
sì, sì.
Casolari, luoghi di montagna, o addirittura espatriavano del tutto. E Paolo cambiava di nazione in nazione, perseguitato in Macedonia, andava in un'altra parte, perseguitato nell'Asia Minore, andava in un'altra parte, cioè sempre cambiava nazione. Questa storia che gli europei preferiscono morire che abbandonare l'osso, preferiscono morire che abbandonare la casa, il terreno, oh. Ma allora voi non possedete una casa, la casa possiede voi.
Sì.
Se non c'hai il coraggio di mettere Isacco sull'altare e offrirlo a Dio, allora c'è qualcosa che non va. Cioè, fino a che rimaniamo in questo corpo materiale di questa vita, tutte le promesse che riguardano rifugio, protezione, nonostante sono certamente anche a livello di spirito, mm-hmm. ma lo sono anche a livello materiale, perché è di protezione materiale che il nostro corpo terreno ha bisogno.
Sì.
Va bene, quindi dire che questa è una cosa solo spirituale è come dire: quando cascheranno le bombe atomiche in testa, noi moriremo perché no, tutto nello spirito. Ma no, quei cristiani perseguitati dall'ISIS, dagli islamici nel Medio Oriente, che sono stati uccisi, torturati, bruciati, tutti i colori li hanno fatti, hanno saltato per aria, ha fatto saltare per aria le chiese, cioè sono stati perseguitati a livello materiale, gli serviva un rifugio materiale. Anche nei rifugi, certo, ci saranno dei martiri, anche se ti rifugi qualcuno dovrà morire, ma certo, ma non sterminati come le mosche, seduti in chiesa a cantare, gli islamici tirano le bombe a gente seduta, va bene, e così perdi la guerra. Se i soldati si siedono, si fanno morire mentre sono seduti, questi soldati lì non vinceranno mai la guerra. Il soldato, se deve morire attaccando, non mentre la domenica mattina le leggi e le istruzioni del quartier generale. Va bene? E leggendo la Bibbia, quando è che c'è stato un uomo di Dio che sia stato protetto solo nello spirito? Mai. Sempre anche materialmente. Basta leggere la Bibbia. Lo vediamo nel rifugio materiale del profeta Elia, primo re 17. Re Davide, primo Samuele, dal capitolo 20 in su, vediamo Davide che è lo stesso, rifugi materiali, scappa
Sempre
da
nei
Saul che lo
monti.
vuole uccidere.
Era sempre nelle montagne.
Era sempre nelle montagne, nei boschi,
Sì.
scappando, nelle grotte,
Nelle
nelle
grotte.
spelonche.
Sì.
Va bene, non è mica solo spirituale. Gesù. E Gesù cosa? Si è rifugiato solo spiritualmente, ma no, ebbe bisogno di rifugi e nascondigli materiali. Guarda, c'è qui tre scritture su questo. Giovanni 8,59, leggine solo uno, Giovanni 8,59.
Ok.
Giovanni 12,36, Giovanni 10,39 a 40.
Giovanni 8,
Ecco,
59.
Gesù cercava, Gesù si rifugiava materialmente.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Va bene, e anche capitolo 12, 36, capitolo 10, 39 a 40. Gesù scappava, si rifugiava, fuggiva. Gesù, se Gesù ha bisogno, abbi pazienza, hai bisogno anche tu. Non facciamo come quei cristiani che dicono: io sto qui nella mia chiesa sacra, santa, santissima, il santuario, Dio è capace di proteggermi. Sì, solo che non ha promesso di proteggere edifici morti,
Ma
questo è il fatto.
dicendo così danno l'impressione che hanno più fede di te che vai a trovare un rifugio in una montagna.
No, ha più fede di Gesù. Questa è la più fede di Gesù, perché Gesù si rifugiava, scappava, si nascondeva. Leggi ancora, Giovanni 12, 36.
Ok. 12:36.
Ha più fede di Dio questi qua.
Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro.
Si nascose, cosa c'ha da nascondere?
È figlio di
Ehi,
Dio.
cosa c'ha da nascondere? C'uno mi ha scritto in internet, ma questo è il mio nome, cognome e indirizzo. Io non c'è niente da nascondere. Bravo, vuol dire che il diavolo non è preoccupato per te. Vuol dire che sei nella sua saccoccia, a te non ti persegue. A me sì. A me vorrebbe mettermi su internet con un sacco di parolacce, blasfemi, eccetera.
Sì, no, sicuramente Gesù non aveva paura di queste persone, era figlio di Dio e si nascondeva lo stesso.
Come Gesù si nasconde, è che era un criminale? Beh, per il diavolo sì. Se tu sei un alleato, agente segreto del tempo della Germania nazista, eri un criminale per l'autorità, per la polizia, per la SS, per la Gestapo, per Stalin, per la polizia segreta russa, per il KGB, e dipende chi è l'autorità. Va bene, in questo caso l'autorità era del diavolo e Gesù si nascondeva. D'accordo? E anche in Matteo 10,23 cosa vediamo? Gesù dice di fuggire di città in città, non dice di troverete protezione di preghiera in preghiera, no, di città in città, e città spirituali. Ma quale città spirituali? Gesù andava in città vere, materiali, e questo non può essere solo spirituale, d'accordo?
Anche quando era nel giardino di
Ma Matteo
Getsemani?
10,23.
Anche quando era nel giardino di Getsemani si nascondeva lì. Era un posto
Materiale.
materiale, però di nascosto, perché Giuda lo ha tradito portandogli i sacerdoti.
C'è voluto un Giuda per scoprire dove dormire. Non è mica facile scoprire dove dormiva. La gente dice: fate Giuseppe, pubblica il tuo indirizzo su internet. Perché? Quale interessa? Che te ne fai di mio indirizzo su internet? Così vengono qui e mi sparano. Qualche indemoniato. Abbi pazienza.
Quindi servirà un rifugio fisico e materiale? Servirà perché ci sarà il marchio della bestia, ci sarà persecuzione fisica e materiale, non solo, diciamo, cose spirituali.
Perché ci sarà il marchio.
Sarà il marchio della
E come
bestia.
ti rifugi dal marchio? Preghi, vai in chiesa a pregare la domenica. Non devi pregare, non si prega, la preghiera principale non è in chiesa la domenica. Si prega in continuazione. In chiesa la domenica la maggior parte dei casi è tutto messo in scena, fumo negli occhi, i farisei che suonano la tromba quando pregano. Per me le preghiere nelle chiese la domenica sono secondarie, va bene? E contano poco. Quello che conta è la preghiera segreta. Il segreto della preghiera è la preghiera segreta. Ha detto Gesù,
Amen.
Matteo 6, vai nella tua stanza, chiudi la porta e poi cosa ha detto? Probabilmente spingi l'armadio, forse ha detto così,
Bloccare la porta.
blocca la porta, quattro chiodi se necessario, Va bene?
Perché sennò bussa Angela, Giuseppe, ho bisogno di te, devi rispondermi a 100 domande.
No, Angela non la ferma nessuno, né chiodi nella porta, né sbarre, né armadi, lei...
C'è la finestra anche.
La finestra, vedo che dalla finestra, sei, hai finito, sei finito.
Toc, toc.
Bussano alla finestra. Caro mio, io guarda, voi che soffrite la solitudine, vi augurerei qualche giorno qui in nostra comunità. Vengo io a prendere un po' della vostra solitudine. A volte io devo pregare, scrivere, devo preparare appunti. Questo me ne vado nei boschi, in qualche caffetteria, in qualche montagna, vero o no?
Sì.
Perché, sì, qui, caro mio, è come la stazione ferroviaria, sì, sì. La stazione di Milano qui.
C'è movimento continuo, sì, c'è sempre qualcuno che ha bisogno, pregate per me adesso, ho bisogno veloce, ho dolori, o non posso respirare, o c'è sempre qualche emergenza che dobbiamo pregare per qualcuno.
Sì, email vuoi dire?
Sì, dai fratelli che scrivono, quindi se non ti trovo a te in giro, vado da Deborah, prego insieme a Deborah.
Sì, non è che nessuno può respirare in comunità, diciamo,
no, i fratelli che scrivono.
I fratelli che scrivono, qualcuno
i fratelli che urgente.
E allora bisogna fermarsi tutto, sì, subito, sì, al, sì, momento, e pregare di corsa, perché il diavolo opera, quindi noi dobbiamo super operare.
Amen.
D'accordo?
Amen, Dio ci aiuti.
Grazie. Amen. Signore. Va bene, allora quando arriverà il marchio della bestia, cosa dicevi?
Che sarà bisogno di un rifugio fisico e materiale per non essere perseguitato, e anche perché non vuoi prendere il marchio della bestia.
Sì, e dove vai a trovare il rifugio? Nelle chiese? Nelle chiese della domenica, quelle baracche cosiddette spirituali? Sono baracche, perché? Perché nelle chiese tradizionali, per intenderci, la maggioranza degli edifici della domenica mattina sono baracche, sono perché? Perché la storia insegna che, come sempre, sosterranno i governi come hanno sempre fatto, basta vedere il secolo passato. Le religioni pietrificate, mummificate, mauselizzate, le chiese museo, che praticamente sono quelle fatte di pietre morte, quando verrà un Mussolini, un Hitler, lo sosterranno. Chi ha sostenuto Hitler? Le chiese pietrificate della Germania, in quel caso gli evangelici, in Italia la Chiesa Cattolica, che benediva le armi dei valorosi soldati, acqua santa, vanno in Russia a uccidere i cattivi. Sbagliato, cari preti, siete fuori binario. Non si benedicono le armi, si maledicono. Perché? Perché vanno a uccidere dei poveri figli di una povera mamma che piangerà sulla tomba. Cosa, tu prete imbranato, cieco, sordo e muto, cosa benedice le armi di un soldato che va a combattere per chi? Per Mussolini, per Hitler? Siete impazziti voi religiosi? Potete svegliarvi e uscire da queste catapecchie cosiddette religiose, per cortesia. Angela, cerchiamo di non arrabbiarci, perché
sì,
c'è qualcuno che ci ha scritto, fa tu per cortesia datti una calmata.
Allora parlo io tutti calmi.
Ecco, perché no, mi hanno detto non devi essere così.
Sì, non arrabbiarti
calma,
troppo.
Con calma. E voi siete, perché molti sono abituati nelle chiese morte. Va bene, arrivo qua, trovo uno come me che grida un po', oh, questo non sono abituato, mi svegli dal mio letargo spirituale. E per cortesia svegliati, che abbiamo bisogno tutti di svegliarci.
Allora, una cosa che molti dimenticano è che nel tempo della fine ci sarà un controllo delle persone attraverso il marchio della bestia, però già vediamo oggi che questo controllo diventa sempre più largo, sempre più grande. C'è una notizia che Antonino ci ha inviato 2 giorni fa, dal giornale Agi, dice: lo smartphone è il presagio dell'anticristo, ha detto il patriarca Cirillo, il capo della chiesa russa ortodossa.
Dio lo benedica questo Cirillo, sì. Io sono d'accordo con lui.
Sì. Perché attraverso il smartphone controllano le popolazioni. E l'articolo dice: le informazioni su chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo, possono essere utilizzate per un controllo centralizzato del mondo. E la Chiesa non è contro il progresso tecnologico, ma è preoccupata del fatto che qualcuno possa venire a sapere con esattezza dove sei, per cosa ti interessi, di che temi.
A dirlo bene, questo è il patriarca Cirillo.
Sì.
Evidentemente non è come quello passato, Alexei II di prima, che è il patriarca Chiesa russa, che è stato nominato la KGB. Questo si vede che ragiona un po'. Sì, è un prete della domenica mattina, però anche tra di loro ci sono preti bravi, visto? Questo qui ragiona, questo qui c'ha occhi per vedere, non c'ha i paraocchi degli asini davanti agli occhi come certi religiosi, va bene? Questo qui ha capito tutto questo qui. Quindi, come vediamo, anche nelle chiese mezze morte ci sono quelli mezzi vivi e quelli completamente vivi. Come ha detto Gesù alla chiesa di Sardis, Apocalisse 3.1. Apocalisse 3.1, Gesù dice: nella tua chiesa morta ci sono alcuni vivi che cammineranno con me. Quindi mai buttare via, come dicono in America, l'acqua sporca, insieme all'acqua sporca non buttare anche il bambino, capito? Quindi ci sono anche le pecorelle nelle chiese morte, quindi non facciamo fascia a tutte le erbe, non siamo fascisti, siamo sfascisti, sfasciamo. Va bene?
Amen. Giuseppe, il Signore ti ha dato una piccola profezia
Sì,
da parte di Gesù per il tempo della fine che viene. Potresti condividerla?
sì. Allora, c'è la scrittura lì sotto mano,
Sì,
pronte col dito sul grilletto.
pronto.
Il Signore aiutaci, Signore.
Amen.
Una piccola profezia di Gesù per il tempo che viene, Matteo 10, 23.
Matteo 10, 23. Quanto vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Alleluia. Gesù dice, figli, nella tribolazione che viene dovrete imparare, quando necessario, ad essere nomadi, giramondi, senza fissa dimora, dovrete essere migratori. Abramo era nomade, straniero, pellegrino, come Isacco, come Giacobbe, come i miei più grandi profeti ed apostoli, erano pellegrini. E questo è il motivo della persecuzione del maligno, come è scritto.
Ebrei 11, da 8 a 13. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Perciò da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra.
Miei diletti figli, la mia protezione in quello che viene dipenderà dalla vostra comunione costante con il mio spirito, dipenderà dal discernere la mia voce da quella dell'ingannatore, dipenderà dall'abbandonarvi al mio spirito, ubbidendo la mia voce e comandi. Così potrete portarvi immediatamente nel luogo che io vi indicherò, al riparo degli inganni del nemico. Amati figli, dovrete essere pronti a spostarvi al luogo che io vi mostro, come avvenne con la mia Israele in Egitto, quando il tempo venne ed io dissi al mio servo Mosè:
Esodo 12, verso 11. Con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, io vi chiamerò.
Alleluia,
Grazie
alleluia,
Gesù.
alleluia,
Grazie
alleluia.
Signore.
Grazie Signore,
Gloria a
aiutaci a
Dio.
essere pronti.
Amen.
Lode, lode a te Signore, lode a
Amen,
te
grazie
Signore.
Signore. Amen.
Speriamo che tutti abbiamo capito il messaggio. Dio sta dicendo che i fratelli non in grado di partire dall'Italia ed Occidente e dall'Occidente devono però vivere pronti a lasciare tutto e spostarsi subitamente. Matteo 24, 17 e 18, una scrittura.
Matteo 24, 17 e 18. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro per prendere la sua veste.
Gesù ci sta dicendo che dobbiamo essere pronti. Pronti. Per questo attenzione alle proprietà, attenzione alla società, all'associazione, alle legalità. E non lasciate il vostro indirizzo di destinazione. Siate pronti a, come ha detto Dio a Mosè, i calzari ai piedi, il bastone in mano, pronti a partire. E la domanda viene, è per andare dove? Gesù dice.
Matteo 24, 15 e 16. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti.
Gesù non dà un indirizzo, non dice
no.
Gallarate vicino a Milano.
Purtroppo.
Sesto San Giovanni.
Sarebbe più facile.
Velletri vicino a Roma. Non dice così. No, dice ai monti. Ora, i monti da sempre rappresentano, ne abbiamo parlato nel corso biblico,
però spesso.
Dobbiamo ripeterlo per i fratelli nuovi, quindi fratelli pecore grasse, un attimo di pazienza, non dite lo so, l'hai già detto nel corso biblico, va bene? E allora dimmi Angela, perché mi guardi con quel tono di voce?
Perché quelle pecore grasse che conosciamo tanto bene sono dolcissimi.
Sì, ma io non c'è niente contro le pecore grasse.
E anche noi siamo grassi, nello spirito siamo grassi, lo so che sono un po' magra, però nello spirito sono grassi.
Grassi nel senso che dici, ma questo l'ho già sentito, nel corso biblico l'hai già detto già due volte,
sì.
D'accordo, ma ci sono fratelli nuovi.
Sì.
Se tu guardi il Vangelo, Gesù ripete in continuazione l'amore, e l'ho capito, e Gesù ripete l'amore, tre volte a Pietro, Pietro mi ami? Dice, certo, no, ci sono qua. Tre volte, mi ami Pietro la seconda volta, ma maestro, ma ti ho già risposto. Terza volta, Pietro mi ami sì o no? E poi dice, ma signore, non sono sordo, sai, certe cose devono essere...
Perché anche se lo capisci è difficile applicarlo.
Allora, cosa rappresentano i monti? Gesù dà un'idea. I monti non è che per forza deve essere, per esempio mia moglie in Danimarca non potrebbe andare, non potrebbe obbedire, sta scrittura in Danimarca, non hanno monti. Va bene, c'hanno solo una collina artificiale di 300 metri, mi pare. Ma non hai anche 100 metri. So perché io sono salito, questa qui è la montagna più alta? Questo è il vostro Everest? Dovete venite in Italia, ragazzi, a vedere le Alpi. E allora cosa vuol dire? Dove andranno i danesi? E come fecero i danesi a scappare i monti quando arrivò Hitler? E i monti vuol dire rifugio. I monti letterali, la cosa migliore, chi non ce l'ha e dovrà trovare una situazione diversa. Da sempre i monti rappresentano per eccellenza il rifugio migliore, giusto? Va bene, quindi occhi sul chi ha la benedizione delle montagne sotto mano, si prepari.
C'è un altro articolo del giornale Patria Indipendente che parla delle montagne. Dice, la montagna è stata la casa e il rifugio dei partigiani ed è bello scoprirla, tornarci, riviverla per ricordare la storia di tanti ragazzi e ragazze che su quelle creste hanno agito per un ideale.
E hanno vissuto, si sono sposati, si sono nascosti, hanno combattuto e sono morti.
Wow.
E quelli della resistenza,
sì,
contro i nazisti. Ora qualcuno ci ha inviato un articolo di Borgo Mezzavalle che noi abbiamo messo sulla radio.
Sì, quello che abbiamo menzionato ieri, c'è una cittadina in Piemonte, sì. Borgo Mezzavalle.
Sì, che ce ne sono tante, eh? Questo sì. lo mettiamo come esempio, però se vi rimboccate le maniche, va bene, e vi date da fare, cercate, studiate, scoprite, ci sono tanti paesini in Italia come questo e anche meglio di questo.
Sì, ci sono diverse municipalità in Italia che vogliono ripopolare la cittadina, di solito nelle montagne, e per questo vendono le case a un euro. Con la condizione che devi ristrutturare la casa nei prossimi non so quanti anni.
Beh, è logico, qualcosa devi fare, datti da fare, impara a fare il carpentiere, il capomastro e riparati il tetto, insomma, datti una mossa, che è logico, non voglio che vengano lì... dei barboni a vivere lì e sfondano quel poco di buono che è rimasto.
Sì.
Sistemare il gabinetto, l'acqua che funzioni, giusto.
Sì, sì, vogliono cittadini seri che vogliono vivere lì, in una casa seria. Quindi sono case rimaste abbandonate nei paesi di montagna, paesi bellissimi, dove uno può vivere tranquillo.
Molto bello. Io ho fatto un collage qua, ho fatto una foto, ho messo un po' di foto. Caspita, un posto di villeggiatura. E regalano queste case. Ma le avete viste che case? Quindi io direi... vuoi leggere l'articolo oppure non è necessario?
Ok, ti leggo un po' dell'articolo.
Case a un euro.
Case a un euro, ma anche incentivi per ripopolare il paese. Siamo a Borgo Mezzavalle, in provincia di Verbania, in Piemonte. Un borgo che sa di tradizioni e dove si respira lo spirito di comunità. Ci vivono poche persone e per questo motivo il sindaco ha lanciato una serie di proposte tanto interessanti da essere finite sui media nazionali. Recentemente il telegiornale 5, ad esempio, gli ha dedicato un servizio portando le telecamere in mezzo a quelle case antiche. Alcune di queste risalgono al 1600, oggi disabitate. Un centinaio le abitazioni in vendita a un euro, alcune sono già state acquistate.
Va bene, quindi invece spendere soldi per comprare una casa, usateli per ristrutturarne una, cioè a prezzo stracciato praticamente. Vedete un po', sceglietene una che sia possibile, che potete permettervi per il vostro portafoglio. Quindi noi passiamo questa informazione con grande piacere. Fratelli, pensateci, studiateci. Quindi se non riuscite a spostarvi nel terzo mondo, va bene? E sembra che non c'è una grande calca, non è che stanno, non c'è un fuggi-fuggi dall'Italia, sì, tranquilli lì a godersi gli spaghetti tutti quanti, va bene, però almeno trovatevi un posto in Italia stesso, uscite da Bologna, uscite da Milano, uscite da Palermo, da Napoli, va bene? E procurate un posticino che possibilmente non troppo lontano, dove potrete, in caso di emergenza, la chetichella, magari viaggiando anche di notte, se c'è crimine, perché ci può essere una guerra civile, non sappiamo che, guarda che succede in Venezuela. Così viaggiando, tagliate la corda e andate in quel posto lì. Però un rifugio dovete cercare sempre, andare a ripararlo, mostrare al sindaco del paese che siete di buona volontà, portate cibo che non deperisce, riserve di acqua, in maniera che appena arrivate in caso di emergenza già è perfettamente funzionando. Va bene? Va bene, allora guardate pure la cartina qui, ho messo anche due cartine, una dell'avvicinata e una di Borgo Mezzavalle, però ripeto, potete cercare tante altre città, paesotti, informatevi su internet, come volete, e poi andate a fare le migliori vacanze che potete fare visitando questi posti. Non troppo lontano da dove abitate. E se per caso scegliete un posto, per esempio in Piemonte, e voi siete a Napoli, vi conviene traslocare nella zona del vostro rifugio. Sempre stando che... Non uscite, meglio ancora, non uscite completamente dall'Europa, però ormai capisco che molti non usciranno e quindi dovranno attraversare l'ascesa quando sale Hitler, nazismo, virgolette, cioè l'anticristo, marchio della bestia, perché attraverseremo marchio della bestia, sono convinto, quel poco di discernimento che ho, che passeremo marchio della bestia, va bene? Quindi per tutto un tratto esploderà, boom, come Venezuela, tutto un tratto...
Ai, ai, ai.
C'è un giornale che abbiamo letto ieri sul Venezuela che dice gli italiani che scappano in Venezuela hanno detto in Venezuela ti uccidono per rubarti le scarpe, ti uccidono. Va bene? Infatti ha detto Gesù, chi è nel campo non torni a casa sua a prendere la veste. Succederà in un attimo. Va bene, la prima guerra mondiale è scoppiata in un attimo. Hanno ucciso l'erede al trono austriaco a Sarajevo. E è scoppiata la prima guerra mondiale, è scoppiata la seconda guerra mondiale, è scoppiata la guerra in Iraq, in Siria, cristiani lì incastrati, possessori di case, che poi sono arrivati gli islamici, abbandonate le case e per miracolo hanno salvato la vita. Va bene, Angelina,
sì.
A te la parola.
Allora, facciamo una pausa, mettiamo un bel canto che parla di Abramo che ha lasciato tutto per seguire la voce di Dio, è andato in un luogo che non conosceva, non sapeva niente cosa succederà con lui, però Dio lo ha benedetto grandemente. E poi leggiamo alcune testimonianze e poi anche le richieste di preghiera dai fratelli e dopo faremo un collegamento in Skype con Caterina e Andrea, suo figlio, perché anche loro chiedono preghiera per ricevere lo Spirito Santo e ci racconteranno anche alcune delle loro esperienze e testimonianze.
Quindi mamma e figlio?
Sì.
Va bene. E, li ha informati? Gli ha detto che oggi faremo la comunione?
No.
No, gli diglielo adesso allora.
Oh, quello l'ho dimenticato.
Ti sei dimenticata.
Non ho avuto tempo.
Ma insomma, chi è che deve ricordare qui?
Allora, lo dico subito.
Si suppone che tu sei il cervellino che ricorda no. quello che dimentichiamo.
Hai detto bene, cervellino, piccolino, molto piccolino.
Dovrei essere io il vecchiotto buona nulla. Non allora diglielo.
Allora, fratelli, Caterina, Andrea e anche la mamma è presente, Carmela, e tutti voi che ci seguite, oggi faremo la comunione
la con... nonna.
La nonna. Oggi faremo la comunione con pane e vino, se volete unirvi a noi, pregare con noi, e preparate il pane e il vino. E Caterina e Andrea, se volete farlo in Skype con noi, siete benvenuti.
Loro hanno una testimonianza molto interessante sul battesimo nell'acqua.
Anche, sì, molto, e altre cose.
Il battesimo nell'acqua, sì. Che sono andati al mare... No, no, Angelo mi dice,
sorpresa.
But I can make them a little bit curious.
Ah, ok, andiamo in inglese e puoi dirlo, così che solo alcuni lo capiscono.
Sono in inglese?
No.
All right, that's it in English. So they went on the sea and her son asked her to be baptized and they were cast out of a church.
Of a few churches.
And... they were alone, they were on the sea, him with his mother, and something happened which we will tell you after the song, otherwise Angela is going to beat me up.
It's not fair for them.
Okay. Ma ha detto lei di dirlo in inglese per tenerlo segretum istruttorium.
Così se volete sapere di più, continuate a seguire. Mettiamo la canzone.
Sì, dopo la canzone ascolterete la traduzione.
Ascoltiamo il canto Guarda laggiù l'orizzonte.
Sì, ma mentre ascoltiamo questo canto, chiedo scusa, non è spiegato, si parla di Abramo qui, no?
Sì.
Ma cerchiamo di essere noi l'Abramo del canto.
Amen.
Va bene, cerchiamo di non essere qui in poltrona a godersi una canzonetta. Cerchiamo di alzarci col cuore, con la mente, con l'anima e dire quell'uomo sono io. Avanti.
Ok.
Vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni. Sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire?
Stelle,
Abramo,
conta pure la sabbia del mare,
Abramo,
del mio popolo padre sarai,
Abramo, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele, con te io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Abramo, il cielo, le stelle,
Abramo,
conta pure la sabbia del mare.
Padre.
essere sarai Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di sarà e anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio, nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore. Stelle Abraham, Abraham, pure la sabbia del mare, Abraham, il popolo padre sarai, Abraham. Sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì, non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te. Abraham, il cielo, le stelle, Abraham, porta pure la sabbia del mare, padre sarai Abraham. Oggi cammina felice dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, chi crede al Signore, ogni cammino è nel sole.